Dedico la lezione di oggi ad approfondire i temi della fine della guerra fredda, quindi eventualmente la parte su Clinton slitterà, a lunedì. Mi sembra importante infatti, ripercorrere con precisione, le tappe della conclusione della guerra fredda che, dava una fine a, come sapete, molti decenni di contrapposizione bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Come vi dicevo, dopo molti negoziati, Stati Uniti e Unione Sovietica si accordarono per organizzare un vertice da tenersi, a Ginevra alla fine del 1985. Prima del vertice, ci furono una serie di decisioni prese dal presidente sovietico Gorbaciov, nell'ottica di una distensione. Infatti, Gorbaciov decise la sospensione del dispiegamento dei nuovi missili SS-20 e una sospensione unilaterale sugli esperimenti nucleari. Quindi, come vedete, Gorbaciov faceva due passi importanti nella logica non più della contrapposizione, ma di trovare e individuare delle mediazioni con gli Stati Uniti. Queste prese di posizione e decisioni di Gorbaciov avevano una grande valenza simbolica, soprattutto, come vi ho detto, a fronte di un movimento antinucleare che si stava fortemente sviluppando negli Stati Uniti, ma e come vedremo in tutto il mondo. E quindi queste decisioni di Gorbaciov misero gli Stati Uniti e Reagan sulla difensiva. All'incontro di Ginevra del 1985 non fu in realtà raggiunto alcun risultato. Gorbaciov fu inflessibile nel condizionare qualunque accordo alla rinuncia da parte degli Stati Uniti, perché naturalmente anche gli Stati Uniti avrebbero dovuto rinunciare a qualcosa, e quello che veniva chiesto era la rinuncia allo scudo spaziale, allo Strategic Defense Initiative, che secondo Gorbaciov violava gli accordi precedenti tra Stati Uniti e Unione Sovietica rispetto alla deterrenza e gli accordi relativi alla deterrenza. Ma Reagan non indietreggiò, anche perché lo Strategic Defense Initiative rappresentava il suo punto di valore, diciamo, maggiore rispetto all'opinione pubblica americana nell'ottica della contrapposizione bipolare, era il suo programma propagandistico più importante. Però, nonostante nell'incontro del 1985 gli Stati Uniti non indietreggiassero sullo scudo spaziale e quindi non si facesse veramente alcun passo avanti, questo vertice fu la premessa di altri incontri, Intanto fu la premessa per un rapporto personale, diciamo, una relazione personale tra Gorbaciov e Reagan, che sarebbe diventata ancora più intensa nei mesi successivi. E l'altro punto molto importante, credo, fu dato dal fatto che l'opinione pubblica mondiale poté realizzare e vedere con favore il fatto che le due grandi potenze bipolari si parlavano. Quindi diciamo che un nulla di fatto, ma con alcuni segnali. Al vertice di Ginevra fece seguito quello di Reykjavik in Islanda nell'ottobre del 1986. Questo secondo summit fu preceduto dall'incidente del reattore nucleare della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, e questo rivelò ancora di più i rischi del nucleare, in questo caso non il nucleare militare, ma il nucleare civile, e i rischi che appunto questo nucleare poneva per tutto il globo, il pianeta. Quindi questo grave incidente in Ucraina convinse, se ce ne fosse stato bisogno, l'opinione pubblica, e cominciò a convincere anche i due leader politici statunitense e sovietico che la riduzione degli armamenti strategici fosse ormai assolutamente inderogabile, cioè che non si potesse più rimandare. Anche a Reykjavik non si raggiunse un accordo questo incontro fu valutato dai media, dagli osservatori politici come un vero fallimento. In realtà Gorbaciov e Reagan in qualche misura stavano dialogando e si faceva sempre più stringente il bisogno, la necessità di trovare un accordo. E soprattutto, naturalmente, come dicevo, sulla questione del disarmo. Gorbaciov comprese questa necessità prima e anche con più forza di Reagan, e a Reykjavik propose alcune misure in qualche modo molto rivoluzionarie, e cioè la riduzione del 50% dei missili balistici intercontinentali e la rimozione dei missili a raggio intermedio in Europa. La richiesta sovietica era ancora quella in cambio di limitare o annullare il programma dello scudo spaziale e di impegnarsi da parte degli Stati Uniti a rispettare gli accordi di non proliferazione, si dice, cioè quindi di non corsa agli armamenti. Ma anche a Reykjavik, appunto, Reagan non accettò. Il nucleare, come vedete, era al centro delle trattative. Però il discorso era molto, molto forte, ripeto, per l'opinione pubblica e la politica internazionale, perché implicava vari elementi. Per da una parte ridurre significativamente la corsa agli armamenti e soprattutto all'arma atomica, ridurre i costi del riarmo e soprattutto in difficoltà, come vi ho detto, era l'Unione Sovietica che versava in una crisi economica importante, e poi c'erano le pressioni pacifiste, del movimento pacifista, dell'ambientalismo, quindi che denunciava anche i pericoli del nucleare, non soltanto, ripeto, militare, ma anche civile, cioè le centrali nucleari che producevano, come sapete, energia. E dunque, in questa fase, a metà degli anni 80, c'era una sensibilità, si era creata una sensibilità molto forte di tipo ambientalista e antinuclearista, che non poteva che condizionare le politiche dei due paesi. I primi risultati concreti si videro, si realizzarono al terzo vertice che si tenne a Washington nel dicembre del 1987. Gorbaciov accettò di non vincolare i negoziati alla sospensione dello scudo spaziale, che peraltro era del tutto irraggiungibile, cioè era un obiettivo, diciamo, del presidente Reagan, ma non era in nessun modo realizzato. Questa mano tesa da parte di Gorbaciov, che accettava e rilanciava la riduzione degli armamenti senza condizioni, portò alla ratifica del trattato INF, Intermediate Nuclear Forces, che eliminava la categoria dei missili nucleari a raggio medio e intermedio dispiegati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica in Europa. Questi missili pesavano solo il 5% dell'arsenale totale dei due paesi, ma era la prima volta nella storia della Guerra Fredda che queste due superpotenze si accordavano per ridurre le proprie capacità nucleari. Quindi accettavano, se si può dire così, di divenire più deboli. Questo accordo a Washington, ripeto, 1987, dicembre 1987, era molto importante perché riguardava l'Europa, che era al centro, era sempre stata al centro dell'antagonismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il leader sovietico divenne una specie di eroe nel mondo, non soltanto in Europa, nell'Europa occidentale, ma anche negli Stati Uniti, che teoricamente era ancora l'avversario dell'Unione Sovietica. Divenne un vero e proprio personaggio, leader di carattere e livello mondiale, e venne paragonato negli Stati Uniti di volta in volta a John Fitzgerald Kennedy, a Franklin Delano Roosevelt e addirittura a Woodrow Wilson, cioè a tutti i presidenti americani. Quindi questo per dirvi quant'era grande la popolarità di Gorbaciov e della sua azione per il disarmo nucleare in tutto il mondo, ma anche nel paese teoricamente antagonista. E il quarto vertice si tenne a Mosca e Reagan fu intervistato in quell'occasione. Un giornalista gli chiese che cos'era, come mai aveva abbandonato la sua idea dei primi anni 80 del 1983, di quella di valutare l'Unione Sovietica come, vi ricordate, l'impero del male, e Reagan rispose che quella definizione apparteneva a un altro tempo e a un'altra epoca. Quindi la Guerra Fredda si avviava a concludersi, non con la sconfitta di una delle dei due contendenti, ma con una sorta di accettazione della interdipendenza. Come dicevo, la popolarità di Gorbaciov era grande, ma non era grande nel suo paese. Era grande a livello mondiale e dei paesi occidentali e statunitensi, ma non in Unione Sovietica e non nei paesi del blocco comunista. La visione strategica di Gorbaciov, che si concretizzava nella, diciamo, rinuncia a seguire percorsi unilaterali di costruzione della sicurezza, rendeva Gorbaciov meno popolare proprio nel suo paese, dove ancora nella vecchia guardia, diciamo, di governo si aspirava a un'egemonia del mondo comunista. Del resto Gorbaciov sperava in una liberalizzazione politica dei regimi comunisti dell'Est Europa. E questo non veniva ancora accettato. Però molti dei paesi satelliti dell'Europa orientale in realtà erano molto stanchi di un dominio nei loro confronti dell'Unione Sovietica, e in molti di questi paesi c'era un forte antisovietismo, in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, soprattutto in questi paesi. Se ancora non c'erano state rivolte, diciamo, importanti, era perché questi paesi avevano bisogno del apporto economico e politico dell'Unione Sovietica. Ma prima in Polonia e poi anche in Ungheria stava cominciando un percorso che avrebbe portato in tempi abbastanza rapidi, ma anche con risultati un po' diversi, verso sistemi democratici e pluralisti, quindi non a governo monopartitico. E nel novembre del 1989 la stessa Repubblica Democratica Tedesca, che era investita da grandi pressioni popolari, decideva di aprire le proprie frontiere, e questo percorso avrebbe portato un anno più tardi alla riunificazione della Germania. cadeva il muro di Berlino, sì, molto simbolico, e uno degli aspetti più drammatici della divisione non solo della Germania ma dell'Europa durante la Guerra Fredda. La Guerra Fredda stava finendo, i protagonisti erano Gorbaciov e Reagan, ma Gorbaciov ancora più di Reagan, perché aveva agito in maniera più forte, più determinata, più decisa. Era il presidente della Glasnost, che voleva dire la trasparenza, cosa che il regime sovietico fino a quel momento non era stato, questo anche in politica interna. Era il presidente della perestroika, cioè quindi delle riforme anche interne. Soprattutto, come vedremo tra poco, crollava con la Guerra Fredda il modello sovietico, e crollava un impero in cui molto in crisi da tutti i punti di vista, molto debole, quindi molto fragile, che si sarebbe un paese che si sarebbe frammentato di lì a poco. Invece gli Stati Uniti rimanevano una forza militare importante, un mercato importante, erano ancora il paese del primato tecnologico, dell'economia potenzialmente in espansione. Gli Stati Uniti sembravano assolutamente capaci di gestire e sopravvivere alla transizione post-industriale che si stava diffondendo in tutto in tutti i paesi. Però era anche gli Stati Uniti un paese molto contraddittorio, perché se ancora veniva affermato un discorso eccezionalista, quindi sulla e nazionalista, sull'eccezionalità della potenza statunitense, questo si combinava con forme di interdipendenza finanziaria e commerciale. Dunque gli Stati Uniti dovevano mediare, avrebbero dovuto mediare nella fase post guerra fredda tra la visione nazionalista e il tessuto di rapporti commerciali e la rete di interdipendenze a livello internazionale che sembrava ormai inevitabile.